Tracce.
Bentrovati, buon pomeriggio, questa è la sigla della nostra trasmissione dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 3 del pomeriggio. In questo spazio proviamo a fermarci un momento e a raccogliere le tracce, cioè ciò che resta, e a capire che cosa tra ieri e oggi continua a parlarci. Ne avrete sentito parlare all'indomani della scomparsa avvenuta ieri, il 29 marzo, di David Riondino. Vogliamo ricordarlo, ironico, colto, capace di muoversi tra musica, teatro e parola. Era toscano, formatosi tra cabaret e teatro di ricerca. Riondino è stato autore, è stato attore, è stato regista, una presenza radiofonica e televisiva con una cifra sempre riconoscibile, fatta di satira sottile e gusto per il racconto. Dentro questa tradizione si inserisce anche Maracaibo, la canzone con la quale vogliamo omaggiare David Riondino, portata al successo da Lu Colombo nel 1981, un brano che ha attraversato gli anni grazie ad un equilibrio particolare tra ritmo leggero e costruzione narrativa. Qua c'è Riondino e Lu Colombo.
Zazza,
Sima le machine pistol, Sima le mitragliere. Era una copertura, faceva traffico d'armi con Cuba.
Innamorata, Sima di Fidel. Ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera.
C'era Pedro con la verde luna, la bracciava sulle casse di nitroglicerina.
Tornò Fidel, tornò, la vide impallidì, il cuore suo tremò, quattro colpi di pistola le sparò. Maracaibo, gire sì, ma dove? Zazza. L'albero spezzato, una pinna nera, nella notte scura, come una bandiera,
morde pesce cane, nella pelle bruna, una zanna bianca.
Ballar nuda, zazza, un gran salotto, 23 mulatte, ballan come matte, casa di piaceri per stranieri.
Io l'ho conosciuta, splendida regina, rum e cocaina.
Zazza, se sarai cortese, ti farà vedere nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Maracaibo.
Aldo, per favore, una tequila al signore.
Ai,
David Riondino e Lu Colombo con Maracaibo. Lo abbiamo riascoltato per ricordare la scomparsa dell'attore, regista, autore anche David Riondino, che è scomparso ieri all'età di 73 anni. Lo sappiamo che ha attraversato generi e linguaggi, dalla canzone d'autore al teatro civile, mantenendo sempre una libertà espressiva rara e una forte attenzione alla parola. E appunto Maracaibo resta così, infatti, una canzone che sembra giocosa, ma che funziona perché è costruita con precisioni tra immagini, ritmo e parole. Cambiamo argomento e voltiamo pagina, perché vogliamo ricordare la nascita del pittore, lo vogliamo definire semplicemente così, pittore olandese Vincent van Gogh, che nasceva oggi nel 1853. Lo abbiamo ascoltato recentemente perché abbiamo voluto ricordare che ha ottenuto ed è stato riconosciuto la sua grandezza 11 anni dopo la sua morte. E allora adesso lo vogliamo rievocare ascoltando un documento che è stato realizzato nel 1988, che ricostruisce proprio gli anni decisivi, gli ultimi anni di vita di Van Gogh, decisivi perché hanno visto il trasferimento nel sud della Francia, la citazione della luce, della Provenza, la febbre proprio creativa e insieme la fragilità dell'uomo, raccontate questo attraverso le lettere al fratello Theo, che è l'unico che gli rimase sempre vicino. Oggi tutte le sue opere sono custodite al Van Gogh Museum di Amsterdam, con più di 700 lettere scritte da Vincent al fratello Theo, ed è proprio questo che ascoltiamo. Sono alcuni stralci, sono delle parole intime, appassionate, spesso dolorose, che raccontano la vita e la visione di un artista che non immaginava ancora la gloria futura.
Mi rimprovero sempre che la mia pittura non vale quello che costa. Non posso farci niente se i miei quadri non si vendono. Ma un giorno si vedrà che valgono di più del prezzo dei colori. Ma che diavolo, una tela dipinta da me vale più di una tela vuota. Non pretendo di più, credimi, ma un diritto a dipingere, un motivo per dipingere, per Dio ce l'ho! Non avrei paura di niente se non fosse per la maledetta salute. Eppure sto meglio che a Parigi. Adesso che ho visto il mare, sento tutta l'importanza di rimanere nel sud e di sentire che si deve esagerare ancora di più il colore. Vorrei che tu venissi a stare qui un po' di tempo. Dopo un po' ti accorgeresti che il modo di vedere cambia. Si vede con occhi più giapponesi. Si sentono diversamente i colori. Sono anche convinto che un lungo soggiorno qui libererà la mia personalità. Più mi consumo, più divento malato e senza forze, tanto più divento artista, creatore in questa grande rinascita dell'arte. Non sono malato, ma sono di nuovo molto vicino alla pazzia. E se non avessi una natura un po' doppia, di monaco e di pittore, sarei caduto da lungo tempo e interamente nello stato suddetto. Ci sono molte cose di cui vorrei scriverti, ma sento come sia inutile. Comunque, mio caro fratello, rimane vero quello che ti ho sempre detto. Per me tu non sei solo un mercante d'arte, ma attraverso di me tu hai parte anche alla creazione di certi quadri che anche nella rovina mantengono la loro pace. È il mio lavoro. Io per esso rischio la vita e ci ho rimesso a mezzo la ragione. Ma che ci vuoi fare?
E sono frasi, abbiamo detto, sentite, dolorose, quelle che scriveva Vincent al fratello Theo. Ne abbiamo estrapolate alcune e effettivamente lui rivendica appunto il diritto a poter dipingere e a considerare le sue tele che abbiano dipinte come che abbiano più valore della tela a sé stante. Quindi forse aveva proprio ragione lui quando scriveva al fratello che un giorno si sarebbe visto che i suoi quadri valgono più del prezzo dei colori. Facciamo partire una canzone degli anni 80, dell'84 per la precisione. L'Italia scopre una nuova grammatica pop, elettronica e internazionale. Self Control, non so se ve lo ricordiate, nasce tra Firenze e Londra e vale la pena di essere riascoltato con un Raff dannata. Ballata negli anni 80, nell'estate dell'84, uscita questa Self Control che ci ha accompagnato a festeggiare un compleanno tondo, perché anche se è una signora, per cui non si deve dire, ma su tutti i giornali viene ripreso, la sua data di nascita è il 30 marzo del 1946. È una data che riporta ad una figura discreta ma centrale nella storia della musica italiana. Dori Ghezzi ha attraversato decenni di canzone mantenendo uno stile personale lontano dagli eccessi e vicina ad un'idea di musica fatta di misura, di eleganza e di identità. Accanto alla carriera artistica, il suo percorso si è sviluppato anche sul piano umano e culturale, intrecciandosi con alcuni dei protagonisti più importanti della scena italiana. Fabrizio De André, citiamo naturalmente, vale per tutti. Riascoltiamo uno stralcio di una intervista realizzata anche questa nel 1988 all'interno del Rotocalco Italiano per i lavoratori italiani in Svizzera. In alcuni stralci delle risposte di Dori Ghezzi.
Dori Ghezzi, quando avevi 14-15 anni, il primo amore d'estate, te lo ricordi?
No.
Allora andiamo avanti a 15-16.
Ma sì, c'è stato ovviamente, ma non vedo perché bisogna ricordarlo.
Sì, ricordiamolo, non ti fa piacere? Dici no, a me non me frega niente.
Ma non è che non fa piacere, è che ogni volta che ti innamori sempre di più e più seriamente ti rendi conto che non era amore prima e quindi sì, sono quelle cose se vuoi simpatiche, indimenticabili, ma...
Ma la prima cotta...
Non riesco a definirlo il primo amore.
La prima cotta allora?
Ma sì, qualche simpatia infatti, queste quattarelle, vero? Sì.
Ecco, com'eri da ragazzina? Vispa, quelle che si dicono adesso un peperino, oppure una tranquilla, molto timida?
No, sembravo più adulta di adesso. Non è che io adesso stia giocando a fare la ragazzina, però diciamo che... ma neanche il tempo si è fermato. È che io da bambina stranamente ero una persona autosufficiente, una persona che appunto forse non ho mai fatto la bambina. E come ero allora sono adesso. Ovviamente con tutte le esperienze, con delle evoluzioni inevitabili, però il mio atteggiamento, se vogliamo, l'aspetto forse esteriore è rimasto più o meno lo stesso.
E l'idolo invece, quello che... il personaggio dello spettacolo che poteva essere di gran popolarità in quei giorni, che ti piaceva particolarmente, c'era? Sai che adesso le ragazzine stravedono per i Duran Duran piuttosto che Boy George, piuttosto che George Michael. Quando avevi 14 anni tu chi era?
Dipende dai periodi, ovviamente io ho cominciato ad avere l'età per seguire queste cose quando esistevano gli Elvis Presley, Polanco, oppure Belafonte anche. Cioè si usciva da, almeno per quel che mi riguarda, da una serie di canzoni e di cantanti che erano prettamente italiani, se non, ecco, per generazioni precedenti che seguivano Frank Sinatra o gente così, o la Fitzgerald, ma non era, adesso comincio a capirli, ma allora certo no. Per cui quando ci sono stati questi boom, diciamo, dei Polanca, ho cominciato a seguire, cioè avevo i miei 10, 11, 12 anni, che sono l'età giusta per cominciare a seguire.
Ecco, ma
perché poi di volta in volta ho seguito dei Beatles, Rolling Stones, certo.
Ecco, ma qui parliamo di musica, noi parlo proprio dell'amore, cioè adesso amano George Michael, farebbero qualsiasi cosa per lui. Sei romantica?
Direi di sì, col tanto che basta.
Come manifesti questo romanticismo? Nella vita a due, per esempio?
Ma non in modo particolare, sono una donna che ama la famiglia, che ama il proprio uomo, quindi ci sono tanti modi, no? Anche se non sembra lì per lì evidenti, ma per essere romantici, ma sono anche abbastanza razionale, cioè non ho un certo equilibrio in tutte le cose, per cui non esagero mai anche nel romanticismo.
E questa era Dori Ghezzi nel 1988, intervistata per la trasmissione per i lavoratori italiani in Svizzera. Un profilo, quello di Dori Ghezzi, che continua a raccontare molto più di una stagione musicale, un modo proprio di stare nel mondo dello spettacolo senza rincorrere le luci, ma lasciando delle tracce solide. Allora, la musica continua. La grande musica di Rete 1, fine anni 90, a Catania, l'avrete riconosciuto, Carmen Consoli con il suo modo completamente nuovo di fare musica. Questa è del 2002, Fiori d'Arancio.
Aveva uno sguardo intenso e diretto, le dita curate, un sarcasmo congenito, labbra sottili, armonioso contorno di denti bianchi e perfetti, poche parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza del tralpe dominio di sé. Gli incontri divennero assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Pochi preamboli quando mi chiese vorresti sposarmi, era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e torganza, fiori d'arancio intorno all'altare, aspettavo il mio sposo con devozione. La chiesa
casa gremita di gente annoiata per l'interminabile attesa. Alle mie spalle sbadiglie, commenti e di lui neanche l'ombra lontana. Pochi preamboli quando mi chiese vorresti sposarmi, era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza, nessuno sposo impaziente all'altare, soltanto un prete in vistoso imbarazzo. Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di
e finisce Fiori d'arancio di Carmen Consoli del 2002. È una canzone che smonta un immaginario collettivo, lo fa con molta eleganza e precisione, e effettivamente a distanza di anni resta veramente attuale.
Tracce.
Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us, and I've caused you a lot of grief. Put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me, 'cause I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out.
I'm saying,
Dunque, 1987, questo fu un debutto, quello di Terence Trent D'Arby, che fece veramente rumore. Un brano che segna l'inizio di una carriera fuori dagli schemi, è stato poi confermato negli anni. Adesso un'informazione per chi viaggia. Sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. La situazione a San Gottardo, sulla A2 tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 3 km in direzione del Ticino con attese di circa 30 minuti.
Mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo e perciò stai lontana da me. Non ti voglio perché non ti voglio così. Le strade sono piene di donne uguali a te. Scordandomi chi pianse per me, mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo e perciò sei ormai chiusa per me. Questa storia perché io ritorno da qui.
Così, stai lontana da me, Celentano, lo sappiamo da questa canzone, l'ha ripresa da uno standard americano e l'ha trasformata poi in un successo italiano, un adattamento che è diventato originale ed è un segnale precoce di come poi la vicina Italia avrebbe metabolizzato il pop globale. Cambiamo atmosfere perché vogliamo parlare di Eric Clapton, perché è nato oggi nel 1945, uno dei chitarristi che ha segnato la storia del rock, ma anche uno degli artisti che più ostinatamente ha inseguito un'idea proprio di purezza musicale. Prima che diventasse un mito con il soprannome Slow Hand, cioè mano lenta, oppure prima ancora del graffito londinese Clapton is God, cioè Clapton è Dio. Ascoltiamo un pezzo di una rubrica realizzata da Maurizio Forte per Rete3 chiamata Roccoteca, in cui si racconta di un ragazzo timidissimo, Clapton, che passa le giornate in camera a studiare i dischi dei grandi bluesmen americani. Ed è lì che si forma il suo linguaggio. Non è nel pop inglese che stava esplodendo in quegli anni, ma in un blues sentito quasi come una vocazione. Il documento era molto molto lungo e questa è un'estrapolazione di alcune frasi significative. Roccoteca del 2020, creata da Maurizio Forte, sulla vita di Eric Clapton, che oggi è nato nel 1945.
Benvenuti nel lato incontaminato del giovane Eric Clapton. Si intitolava Session for Robert J ed usciva nel 2004. uno dei dischi dell'Eric Clapton contemporaneo, quello che ritorna alle sue origini per ritrovare una verginità e soprattutto una purezza che una carriera pluridecennale intrisa di eccessi etilici e con le droghe pesanti avevano finito per buttare completamente fuori rotta. Eh sì, perché una rotta Eric Clapton l'aveva fissata già all'alba della sua carriera, quando era appena uscito da quella cameretta in cui passava giornate intiere a suonare sui dischi di quei vecchi bluesmen capaci di catturargli l'anima e strizzargliela come un pannulencio. Quegli antichi bluesmen che portavano i nomi di Blind Boy Arnold, Big Bill Brunzee o del più volte omaggiato Robert Johnson, il bluesman che con la sua storia a cavallo tra epica e leggenda era entrato nella testa del giovane Clapton per non uscirne mai più. Un apprendistato casalingo che lo convince di non poter far altro se non rendere omaggio nella maniera più pura a questa grande musica e a questi personaggi che sull'altare del blues avevano bruciato e consumato le loro esistenze. Il giovane Clapton si mette chiaro in mente che ogni qualvolta brandisce la chitarra deve essere per poter omaggiare con la massima devozione e sacralità questa musica e la memoria di chi l'aveva creata. Niente era riuscito a far sentire Clapton come i brani di Sonny Terry e Brownie McGhee o quelli di Brunzee e Robert Johnson, niente come quel sentore primitivo e rassicurante allo stesso tempo era stato capace di fargli vivere quella musica come se l'avesse sempre suonata, come se in una vita precedente avesse già avuto modo di conoscerla. Qualcosa di talmente ancestrale dal trascendere il cercare di impararne la mera tecnica. Il blues, per Clapton, è da subito qualcosa che va oltre. La sua visione altamente purista della musica e soprattutto del blues lo rendevano restio all'idea di incidere dischi. Questo perché nella sua testa il fatto di entrare in uno studio per incidere fosse fondamentalmente un'attività con fini commerciali e quindi non pura. Una cosa che andava ad intaccare quella musica che, per poter essere espressa in tutta la sua incontaminata forma, andava eseguita, secondo lui, esclusivamente dal vivo. Una visione estremamente radicale che in realtà trovava anche una ragione d'essere nella grande timidezza che attanagliava il chitarrista. Non a caso Eric Clapton si innamorò così tanto della figura del bluesman Robert Johnson, perché Johnson fece uno dei suoi primi provini in una stanza d'albergo di Sant'Antonio e si mise a suonare rivolto verso un angolo perché era troppo timido. E visto che la timidezza era uno dei grandi problemi del Clapton ragazzino, aveva trovato immediatamente un punto di identificazione con l'anima tormentata di Robert Johnson. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. I'm on my way. Driving.
One friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way.
Ed Sheeran, Castle on the Hill, Castello sulla collina, 2017, in questo brano in cui racconta l'adolescenza, la sua adolescenza nella provincia inglese, un brano autobiografico che diventa automaticamente e immediatamente universale. Lo sappiamo che a circa due anni, a oltre due anni dalla pubblicazione del suo secondo album, X, Multiply, cioè proprio la X del multi, fare la moltiplicazione, torna il giovane talentuoso cantautore inglese con due singoli inediti. E invece cambiamo tipo di musica e passiamo la parola e la voce a Laura Pausini con una canzone in cui reinterpreta Ivano Fossati, portando la mia banda suona il rock dentro una dimensione pop più ampia e internazionale. Noi sappiamo che la Pausini è una delle voci italiane più riconosciute nel mondo tra Grammy latini e tournée globale. Globale, ci ascoltiamo la mia banda suona il rock reinterpretata da Laura Pausini.
Suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatevi, oh, non ancora, e non fermateci, no, per favore no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, la luce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto. Noi dietro col fiato corto, lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è
rock ed è un'eterna partenza. Piaccia bene a onde medie e modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione. Quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatevi, oh, non ancora. E non fermateci, oh no, oh, oh, per favore no. E non svegliatevi, oh, non ancora.
Effettivamente questa è una cover che di Vanno Fossati, che cambia prospettiva senza tradire l'originale, che conferma la capacità di Laura Pausini di attraversare generi e anche generazioni. Parliamo della data del 30 marzo 2013, data in cui scompariva Franco Califano, una delle voci più irregolari e riconoscibili della musica italiana. Romano, classe 1938, autore di oltre 1000 canzoni, ha attraversato decenni di musica scrivendo per alcuni dei più grandi interpreti. Citiamo Mina, citiamo Ornella Vanoni, Mia Martini, Gianni Morandi. Prima di diventare, quindi lui prima scrisse, poi diventò lui stesso protagonista con uno stile inconfondibile. Una voce graffiata, una vita vissuta senza mezze misure, Califano è stato insieme autore, interprete e narratore di un'Italia notturna, sentimentale e disincantata. Ascoltiamo un lavoro che ha fatto Herbert Cioffi proprio nel 2013, nell'anno in cui è mancato Franco Califano, in cui si ascoltano alcuni spezzoni di intervista rilasciata da Califano nel 2005 al programma Big Melody, sempre su Rete 1.
Nel marzo del 2013 la musica italiana perde all'età di 75 anni un grande autore, un interprete sofferto, un poeta, un libero pensatore, meglio definito come un personaggio contro.
Io sono contro le regole e più delle volte fatte male, contro le istituzioni più delle volte chiacchierone, che sono contro la falsità, contro l'ipocrisia, e ce n'è tanta, contro la certa moralità falsa, e quindi ecco, eccomi qua come personaggio contro.
Nei nostri archivi c'è anche questo prezioso incontro, in cui in un Big Melody del 2005 Alex Kalachov strappa alcune parole a questo personaggio tutto sommato riservato, timido, emblema di un interprete ormai perso nel tempo, lo chansonnier da night.
Ma si diceva canzoni da night, ma non ho mai capito cosa volesse dire canzone da night, forse canzoni lente, ma le canzoni lente le scrivevo non solo io, ma tutti, perché si ballava in un modo solo una volta, poi dopo è venuto il rock, ha preso piede, è venuto il folk, è venuto il pop, insomma, e io comunque ho scritto canzoni per tutti, ecco, senza dire date, perché le date importanti me le sono sempre dimenticate.
Seduttore infallibile di amori, della vita stessa, artista vero, che fin dai tempi in cui si innamorò della penna collezionò successi, interpretati poi da altri e diventati intramontabili.
Ma io ho sempre collaborato con tutti coloro che mi propongono qualcosa di buono, e possano essere loro figli di Beethoven o figli del portiere di casa mia.
Un'estate fa, la storia di noi due era un po' come una favola.
Una vita tersa, vissuta in modo totale, con l'esperienza del carcere in cui lui stesso racconta di aver scritto e creato senza fermarsi mai. Uscirà infatti l'album Impronte digitali. E poi poesie, partecipazioni attoriali, presenze in vari spettacoli televisivi, in cui, col suo accento romano e la sua voce graffiata dall'esperienza, ha sempre catalizzato l'attenzione di chi sentiva che il maestro aveva davvero qualcosa da dire.
Ma io ritengo di esserlo un filosofo, perché io ho una mia filosofia, mentre invece chi si laurea in filosofia è un dottore in filosofia, non è un filosofo. Il filosofo è colui che si vive la vita nervosamente, freneticamente, che la raschia tutta, cerca di capirla e cerca poi di trasmettere le sue esperienze, soprattutto ai giovani, che io amo molto. Nella vita ho sempre avuto, mi sono sempre sentito in dovere di favorire i giovani, mettendo loro a disposizione la mia esperienza, che è quella di un uomo che ha vissuto tanto, perché è necessario che i giovani crescano in un certo modo.
Tutto il resto è noia. No.
E questo effettivamente era alcune delle frasi, delle parole raccontate al microfono di Big Melody nel 2005 da parte di Franco Califano, che ricordiamo si è spento oggi nel 2013. Un artista effettivamente difficile da incasellare, capace di trasformare la propria biografia tra eccessi, cadute e ripartenze in materia musicale e letteraria. E nel giorno della sua scomparsa resta il segno di una scrittura diretta, personale, spesso controcorrente, che continua a parlare a generazioni diverse senza perdere la sua forza. Certamente la sua forza non la perde. Stiamo parlando di Aretha Franklin. Siamo nel 1985 con questa Freeway of Love. Segna la rinascita commerciale nell'era di MTV della grande Aretha, scomparsa nel 2018. Un riferimento, lo sappiamo, assoluto per la musica soul e non solo.
Better than ever street. City traffic moving way too slow. Drop the
Successo di Aretha Franklin, quello che l'ha riportata negli anni Ottanta a ridiventare Aretha Franklin. Da Eric Alberti un'ottima continuazione d'ascolto, come ogni giornata, anche la più ordinaria. Abbiamo cercato di portare con noi una storia e abbiamo cercato di trovare il modo giusto per ascoltarla. Queste sono Tracce di oggi, c'è Zucchero, dopodiché il notiziario delle 15 e Isabella Visetti con Passaggi.
Tracce.